Qualche giorno fa, curiosando su internet, ho trovato un post probabilmente di un mio coetaneo che ha scritto, faceva un'illustrazione di quello che era il Natale molti anni fa e il senso del Natale secondo l'autore che ha scritto questo post e nel quale mi ha rievocato i ricordi di 50 anni fa quando le nostre famiglie, la famiglia a cui appartenevo, si riunivano. Pensate, io avevo 35 cugini, perciò pensate che incontri potevano essere. E c'era tutto, faceva tutta una descrizione nella quale ha evocato in me ricordi vissuti molti anni fa. E lui faceva l'appunto dicendo che lo spirito di quel Natale non esiste più. Ma in realtà, per quanto potessero essere belli quegli incontri, perché erano degli incontri familiari, sentiti, non erano incontri dove c'era spazio per Gesù. Infatti io provengo da una famiglia non credente. Sì, forse erano più incontri dove la famiglia era qualcosa di più importante, forse dove i valori potevano essere più umani, potevano essere più considerati, ma come detto non c'era nessuna traccia che ricordi di Gesù. E prima Lucia ha detto, ma domani è la celebrazione del Natale, credo che molti festeggino il Natale, ma non... E mi sono chiesto, ma che cosa festeggiano in realtà? Ormai non è neanche più la festa della famiglia o delle famiglie, in quanto le famiglie sempre meno esistono nella nostra realtà, è diventata forse sicuramente la festa del materialismo. E non è neanche più la festa nella quale gli uomini sono più buoni. Ieri sentivo alla televisione presumo un vescovo parlare e diceva, e rievocava questo Natale dove tutti dobbiamo essere più buoni e gli uomini sono migliori. Io non credo a questa cosa, del resto basta vedere la realtà del Natale del 2023 per quello che riguarda il mondo che ci circonda. Non vedo un reale cambiamento degli uomini e non lo vedo neanche durante queste feste. E non lo credo per due ragioni importanti. Perché attraverso la scrittura sappiamo cosa c'è dentro il cuore dell'uomo. E la realtà del cuore dell'uomo non cambia in quel giorno o in quei giorni, ma rimane stabile 365 giorni all'anno. E oltremodo, non solo la scrittura fa un quadro di questa situazione, ma anche attraverso la storia vediamo che le cose non vanno per il meglio, ma degenerano sempre di più. E dall'inizio dei tempi il mondo ha conosciuto, se volessimo riassumere che cosa sono stati vissuti in questi millenni della storia dell'uomo, beh, potremmo dire che la storia del mondo è la storia di guerra. La storia del mondo, la storia dell'uomo è contornata quasi praticamente sempre da dei conflitti. Ho letto che nel secolo scorso la prima guerra mondiale avrebbe dovuto essere la guerra che avrebbe posto fine a tutte le guerre. Cioè, quando è finita è stato detto, beh, questa sarà l'ultima guerra. Perché sono morte 20 milioni di persone, abbiamo realizzato che è un orrore e perciò ci aspettiamo tempi diversi. Ma solo neanche 20 anni dopo il mondo è ricaduto in una seconda guerra mondiale dove i morti sono stati 60 milioni. E dalla seconda guerra mondiale, per quanto i conflitti non abbiano più questa estensione, ci sono stati innumerevoli conflitti sanguinosi, il Vietnam, la Cina, la Cambogia, il Laos, ma per arrivare ai giorni d'oggi, quando abbiamo non solo Russia, Ucraina e quello che sta succedendo in Israele, ma ci sono un sacco di guerre e altrettanti venti di guerra che stanno alimentando la situazione. E invece di essere d'accordo e speranzosi sulle possibilità degli uomini, il famoso motto andrà tutto bene, probabilmente saremmo più propensi a schierarci con l'autore di questo pensiero. Il piano di Dio ha avuto un inizio pieno di speranza, ma l'uomo ha rovinato le sue possibilità peccando. Confidiamo che la storia finirà nella gloria di Dio, ma al momento sta vincendo l'altra parte. Sappiamo che l'attuale scena mondiale non è una situazione per nulla tranquilla. L'uomo non migliora sempre più ogni giorno e nel tempo. Non c'è nessun progresso, neppure momentaneo. 3 anni fa, dopo il Covid, non siamo diventati migliori. C'erano molte aspettative: durante il Covid usciremo, l'uomo uscirà migliore. E come detto, in quel periodo c'era il famoso detto: tutto andrà tutto bene. Si diceva appunto che avremmo imparato tante cose, tanti slogan come al Natale siamo tutti più buoni, e questo non è vero. E sebbene oggi nelle nostre realtà non viviamo una guerra fatta di armi, fatta con cannoni e bombe, si combattono un sacco di guerre silenziose che vengono combattute appunto senza armi, e in ogni casa, quasi in ogni casa, c'è un conflitto: mariti e mogli, genitori e figli, nel lavoro, con i vicini, e metteteci tutto quello che volete. Il mondo perciò è fuori controllo. Come dovremmo allora considerare tutta la realtà che stiamo vivendo? Dovremmo sprofondare nella depressione e nella disperazione, visto che il quadro che vi ho prospettato non è buono? Oppure potremmo fare come fa lo struzzo, che ignora semplicemente la realtà infilando la testa sottoterra. Il Salmo 2, oggi ci concentreremo su questo Salmo, ci darà delle risposte. In esso, in questo Salmo, l'autore, il re Davide, considera una situazione storica che lui aveva vissuto, cioè una ribellione di nazioni contro di lui e in definitiva contro Dio. In questo Salmo lui guarda il caos della scena che stava vivendo e, ispirato da Dio, compose questa parte della scrittura. E fa delle considerazioni in questo Salmo. Sebbene le nazioni si siano ribellate a Dio, Dio rimane sovrano, rimane nel controllo. E quindi dobbiamo sottometterci a Lui finché c'è tempo. Anche se sulla scena mondiale sembra che Dio sia in vacanza per un lungo periodo, Davide ci mostra che i piani di Dio non sono falliti e non falliranno. Tutto è sotto il suo controllo sovrano e alla fine egli trionferà nel tempo da lui stabilito. E così Davide invita le nazioni ribelle a inchinarsi davanti al Dio onnipotente mentre ancora sono in tempo. E pensate, il Salmo 2 è molto importante perché è il Salmo più citato nel Nuovo Testamento, si adatta anche in maniera interessante al Salmo 1 che introduce appunto l'intero libro. Il Salmo 1 inizia con la parola beato, il Salmo 2 finisce con la stessa parola, beati. Il Salmo 1 termina con una minaccia, dice che la via degli empi conduce alla rovina, il Salmo 2 inizia con una minaccia. Nel Salmo 1 l'uomo pio medita sulla legge di Dio e le benedizioni che derivano da seguire Dio, nel Salmo 2 invece vediamo che i malvagi meditano su come liberarsi di Dio. Nel Salmo 2 il tema è il contrasto tra il giusto e il malvagio, nel Salmo 2 il tema è il contrasto tra la ribellione dei re delle nazioni malvagie e il governo del giusto Messia di Dio. E il Salmo presenta quattro scene, se vogliamo, dove nella prima Davide solleva la questione del caos nel mondo, dove i re e i governanti si coalizzano per promuovere la loro ribellione. Nella seconda, Dio invece ci mostra che Dio siede sul suo trono e dichiara il suo proposito immutabile. Nella terza, l'unto di Dio parla e rivela il decreto di Dio, il piano per affrontare la ribellione degli uomini. E nella quarta, il salmista parla nuovamente facendo appello conclusivo alla luce degli atti precedenti. Lo scopo del Salmo è che quando il popolo avrebbe cantato questo canto, avrebbe ricordato e avrebbe riflettuto sul piano di Dio. Dio aveva stabilito Davide e i suoi discendenti per essere re sulle nazioni al fine di realizzare lo scopo che aveva promesso ad Abramo. Pensate, dobbiamo andare nella storia dell'Antico Testamento per vedere come Dio è ancora nel controllo. E infatti questa promessa ad Abramo le troviamo addirittura nel libro di Genesi, nel capitolo 12, versetto 2, quando Dio ad Abramo dice: «Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione». Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Il Salmo 2 è anche chiamato il Salmo regale. Si fonda sulla promessa a Davide, nello specifico, che la sua dinastia non avrebbe visto una fine. La troviamo in 2 Samuele capitolo 7 dal versetto 12, quando Dio promette proprio a Davide, dice: «Io innalzerò al trono dopo di te la tua discendenza, il figlio che sarà uscito da te, e stabilirò saldamente il suo regno. Egli costruirà una casa al mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Io sarò per lui un padre ed egli mi sarà figlio». E poi il versetto 16: «La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre, davanti a te il tuo trono sarà reso stabile per sempre». Ecco qual è il proposito di Dio. Quindi il ruolo della discendenza regale di Davide è stato stabilito da Dio per realizzare questo piano. E ovviamente il piano di Dio non è un fatto storico circoscritto ai tempi di Davide. Sta andando avanti ancora oggi. Come dobbiamo allora vedere i tempi allora che stiamo vivendo? Andrà tutto bene? Questo Natale ci mostrerà che gli uomini stanno progredendo nella loro civiltà? Quindi questa mattina il Salmo ci mostrerà tre aspetti che aiuteranno a far luce sulla realtà che esiste da sempre e come Dio la affronta. Tre aspetti che ci aiuteranno a far luce sulla realtà che esiste da sempre e come Dio la affronta. E questi aspetti sono: dai versetti da 1 a 3 la ribellione a Dio, dai versetti 4 al versetto 9 la sovranità di Dio e dai versetti 10 ai versetti 12 la misericordia di Dio. Vediamo questi tre pensieri. Primo pensiero è la ribellione a Dio, versetti dall'1 al 3. Perciò leggiamo questi primi tre versetti del Salmo, che dicono: «Perché questo tumulto fra le nazioni? E perché meditano i popoli cose vane? I re della terra si danno convegno e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo unto, dicendo: spezziamo i loro legami e liberiamoci dalle loro catene». Per comprendere questo Salmo dobbiamo renderci che a livello di contesto storico si applica a quello che stava vivendo Davide. C'erano dei piani da parte di alcuni re ribelli che erano contro Davide stesso. Affondano le loro radici durante quel periodo, quando queste nazioni che erano vassalle del regno di Davide cercarono di ribellarsi. Se volete poi leggere a casa trovate tutta questa storia nel che fa da sfondo a questo Salmo è in Samuele capitolo 10, che narra la storia di come il re ammonita insieme ai siri si ribellano al governo di Davide. E Davide, il re unto dal Signore, scrive questa canzone per mostrare che questa ribellione è una follia. È una follia perché si stanno ribellando non solo a lui, perché non si considerava uno straordinario re potente da un punto di vista militare, ma si considerava, se vogliamo, intoccabile, perché Dio l'aveva messo in quel posto, e quindi questa ribellione fondamentalmente era rivolta contro Dio. Ma è anche ovvio che questo Salmo non si ferma alla realtà di Davide, come detto supera la sua esperienza, perché, come avremo modo di vedere, si realizza completamente sull'unto di Dio, cioè sul Messia, sul figlio di Dio che è anche figlio di Davide, per come abbiamo avuto modo di sentire che la sua casa avrebbe regnato per sempre. E quindi, scrivendo sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, Davide scrive questo Salmo non solo per se stesso, ma in modo molto più profondo, in modo più completo, sul Messia Gesù. La Bibbia insegna che in fondo questa ribellione ha un precursore. Sempre gli uomini si sono ribellati, ma sono ispirati da colui che ha dato inizio alla ribellione. E il capostipite della ribellione a Dio, ovviamente, è Satana. Isaia, capitolo 14, versetti dal 12 al 14, descrive questa ribellione di Satana in cielo contro Dio, che si perde nella notte dei tempi. E Isaia scrive: come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figlio dell'aurora? Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo: io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del settentrione, salirò sulle sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Ecco colui che dà inizio alla ribellione, Satana, che nel suo folle piano non si è accontentato di essere il più grande angelo, lui voleva essere al di sopra di Dio. E ovviamente nel suo cuore alberga non solo l'orgoglio, ma il desiderio di essere libero. Io non voglio... Posso essere ricoprire nella gerarchia celeste una posizione elevata, ma non sopportava il governo di Dio. E quando cadde portò con sé una parte di angeli, lo sappiamo, sotto la sua autorità questi demoni lo hanno seguito e hanno dichiarato guerra a Dio e agli angeli giusti. E il mondo è diventato il teatro in cui questo conflitto tra Satana e i demoni avrebbero portato avanti questa battaglia. Pensate, l'uomo è stato creato all'immagine di Dio e posto sulla terra per riflettere l'immagine di Dio e governare come suo rappresentante, ma questa ribellione deforma questo proposito, perché infatti non solo Satana ha dato avvio a questa ribellione, ma tutta l'umanità ha seguito Satana nella sua ribellione contro Dio. Quando Adamo ed Eva cedettero alla tentazione di Satana e disobbedirono a Dio, la razza umana cadde nel peccato e quindi si trovò sotto il giudizio di Dio. E da allora le cose non sono più andate bene. Ci fu un primo conflitto tra Adamo ed Eva, incominciano già il loro rapporto ne fu influenzato. Sappiamo la storia tra Caino e Abele, ecco la prima guerra dove Abele cade per mano di Caino, e così via. E questa ribellione assunse una forma organizzata presso la torre di Babele, quando uomini orgogliosi si riunirono e si proposero di costruire una terra in cielo per farsi un nome. E sappiamo che il Dio ha confuso questo proposito, creando le lingue affinché questi uomini non potessero portare avanti questo proposito, e da lì abbiamo l'inizio delle nazioni. L'orgoglio di quelli di Babele che cercavano di farsi un nome fu vanificato dalla divisione tra varie nazioni della terra. E Satana continua a operare attraverso l'orgoglio dei governanti del mondo per impedire loro di sottomettersi a Dio. E sappiamo che la profezia dice che alla fine dei tempi l'umanità si riunirà nuovamente come una seconda torre di Babele e saranno raggruppati sotto l'autorità dell'Anticristo. E Satana è la forza principale, l'ispiratore di ogni ribellione. Ma nella sua maledizione sul serpente, Dio indicò la via della redenzione che aveva previsto per l'uomo decaduto. In Genesi 3,15 dice: «Io porrò inimicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno». Il Messia, nato da una donna, sarebbe stato ferito da Satana nella morte come portatore del peccato per la razza caduta, ma avrebbe schiacciato la testa di Satana nella sua vittoria trionfante sul peccato e sulla morte nella sua resurrezione. Il Salmo, nei primi tre versetti, ci indica come gli uomini vogliono realizzare questa realtà. Dice: perché questo tumulto fra le nazioni e perché meditano i popoli cose vane? I re della terra si danno convegno, i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo unto. Quindi cosa fanno gli uomini, non solo al tempo di Davide, ma ancora oggi? Sono in tumulto, sono in agitazione, si coalizzano, si danno un obiettivo, vogliono ribellarsi, vogliono rigettare il Signore e il suo unto. E dicono, qua il salmista dice, meditano cose vane. Questi propositi sono inutili, non avranno un successo. Loro pensano di riuscire in questo intento, così come lo aveva Satana, ma complottano, dice, in maniera invana. Uniscono le loro forze per sottrarsi al dominio del re. Ed è interessante che non solo si coalizzano, ma si consultano tra di loro. Cercano di unire i loro sforzi, cercano di unire la loro intelligenza, i loro pensieri, cercano di consiglio tra di loro per sapere se stanno facendo la cosa giusta. E Romani, capitolo 1, mette a nudo e va più nello specifico e ci mostra questa realtà. Romani capitolo 1, versetto 18, dice che gli uomini soffocano la verità con l'ingiustizia. Pensate, cercano di reprimerla. Non diamo ascolto a questa cosa, e perciò la sostituiamo con qualcos'altro. Al versetto 21, sempre di Romani, dice: si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. Versetto 22 dice: benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti. Pensate, gli uomini non hanno la percezione di fare una cosa vana. Credono alla fine di fare una cosa anche, questo è progresso. La religione è una cosa antica, ma tu credi ancora a questa cosa di millenni d'anni fa? Ma ti devi progredire. Si dichiarano sapienti, ma gli occhi di Dio diventano sempre più storti. Dice che hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi, eccetera, eccetera. Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi. Cioè, in un certo modo Dio li abbandona e dice, li asseconda, volete ribellarvi? Benissimo, vediamo cosa raccogliete. Al versetto 25 dice, hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del creatore. Beh, se l'intento era di liberarsi di un dominatore, l'intento è vanificato perché sono sotto il dominio di un'altra autorità. E siccome, versetto 28 dice, non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente. Non solo sconveniente per Dio, ma sconveniente anche per loro stessi. Dice, ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità, calunniatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza affetti naturali, spietati. Ma il mondo può andare bene? Possiamo confidare su un progresso dell'umanità quando Dio mette a nudo la realtà di questi, dei nostri cuori, non è solo di quelli che sono fuori. E i Romani conclude al versetto 32, essi pur conoscendo che secondo i decreti di Dio quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette. Ecco la coalizione. E quale comprensione hanno per giustificare se stessi per continuare nel peccato? Anziché cercare la saggezza dall'alto, cercano una saggezza terrena al loro livello. Del resto, da chi vai quando hai bisogno di un consiglio? Ah, io non vado da Lucian perché so già che lui contrasta il mio consiglio. Sotto sotto non voglio il suo consiglio. Sotto sotto io voglio l'approvazione di qualcuno che mi giustificherà i desideri del mio cuore. Un figlio da chi va? Va dai genitori o va dagli amici? Va dagli amici perché in fondo sa che lo giustificheranno. Loro sono dalla mia parte. Sarebbe come se noi chiedessimo a Satana, ma è giusto peccare? Che risposta ci darebbe Satana? Perché gli uomini non si rivolgono a Dio per avere saggezza? Il versetto 2 dice che congiurano insieme contro il Signore e contro il suo unto. Le persone cercano di pensare di avere la meglio su Dio, cercano di liberarsi da Lui e da Cristo Re. Ovviamente la radice di questo comportamento è l'orgoglio, meditano cose vane, pensano di essere più grandi di Dio. E al versetto 3 dice, spezziamo i loro legami e liberiamoci dalle loro catene. Ecco il desiderio dell'uomo, spezziamo questo legame, liberiamoci da queste catene. Ricercano una felicità lontano da Dio quando l'uomo è stato creato per essere felice con Dio. Non c'è un'altra realtà. E se volete una dimostrazione, guardate se a lungo termine l'umanità è contenta e felice senza Dio. Ricercano, come detto, una libertà da Dio per finire in fondo schiavi di Satana e del peccato. È l'immagine che Paolo fa in Efesini capitolo 2 quando dice, Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nelle vostre colpe, nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli. Ma io seguivo Satana? Io non ho mai seguito Satana. E invece il Vangelo ci mostra che anche 50 anni fa, in quel Natale, dove la famiglia andavano d'accordo, Satana era l'ispiratore perché aveva cancellato Gesù. nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli di ira come gli altri. Non c'è differenza. Non siamo meglio degli altri. Non dobbiamo essere orgogliosi di ciò che siamo. Ciò che siamo è, se siamo qua dentro, perché non siamo meglio degli altri. È per grazia di Dio che ci ha mostrato la realtà dei nostri cuori. Le cose non andranno bene lontano da Dio. Sarebbe come avere una malattia incurabile che curi con un antidolorifico. Sì, il peccato forse può servire, ti sembra dare qualche miglioramento o qualche fugace piacere, ma non toglie il male e non risolve il problema. E come detto, la dimostrazione è l'infelicità che regna sempre di più nei cuori di tutti. E ho letto che nel periodo natalizio questa infelicità in molti aumenta ancora di più, perché ovviamente se anche solo devo c'è il senso di riunirsi, io ho letto un sacco di post dove io non voglio, sono come il Grinch, odio il Natale e voglio viverlo da solo. Che senso ha liberarsi di Dio e cercare giustificazione negli altri uomini? Isaia capitolo 5 versetto 20 dice: guai a quelli che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Guai a quelli che si ritengono saggi e si credono intelligenti. Perciò cosa dovrebbero fare gli uomini? Proverbi 3 dal versetto 5 dice: confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti stimare saggio da te stesso. Temi il Signore e allontanati dal male. Questo sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio nelle tue ossa. Questa è la soluzione al male dell'uomo. Ma nel frattempo, in questa ribellione, Dio cosa sta facendo? È andato a dormire? Ha perso il controllo? Non è interessato a quello che succede? Non può fare nulla? Ha le mani legate? Il salmista prosegue mostrando che se anche le nazioni si ribellano a Dio, Dio è il secondo pensiero di quest'oggi, Dio è sovrano. Versetto 4 dice: colui che siede nei cieli ne riderà, il Signore si farà beffe di loro, egli parlerà loro nella sua ira e nel suo furore li renderà smarriti. Beh, Dio non è preoccupato per il piano degli uomini. Ciò non significa che ciò che Dio vede gli possa procurare piacere. La risata di Dio non è una risata di divertimento. Ezechiele 33, dal versetto 11, dice: come è vero che io vivo, dice il Signore Dio, io non mi compiaccio della morte dell'empio, ma che l'empio si converta dalla sua via e viva. Convertitevi dalle vostre vie malvagie. Piuttosto la risata di Dio mostra la follia di ribellarsi a Lui. Dio mantiene una calma, una sicurezza di fronte a questo proposito degli uomini. Anche se qua abbiamo uomini potenti, dei re, che si sollevano e pensano con orgoglio di essere così grandi da riuscire nel loro intento, Dio sa assolutamente che tutto è ancora sotto e in potere delle sue mani. Daniele capitolo 2 versetto 21 l'abbiamo studiato, quando abbiamo studiato il libro di Daniele, dice: egli alterna i tempi e le stagioni, depone i re e li innalza, dà la saggezza ai saggi e il sapere agli intelligenti. Ricordate quando abbiamo studiato Daniele? Nabucodonosor a un certo periodo si è orgogliosamente elevato, dice: questo, io sono forte, il mio impero, il più grande impero che esista sulla terra, E Daniele gli dice: tu sarai scacciato di mezzo agli uomini e abiterai con le bestie dei campi, ti daranno da mangiare l'erba come i buoi, sarai bagnato dalla rugiada del cielo e 7 tempi passeranno su di te finché tu riconoscerai che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. Nabucodonosor, sei niente. Forse hai potere sulla mia vita, mi puoi uccidere quando vuoi, ma non sei nulla nel proposito di Dio. E sappiamo che tutto questo è avvenuto nella storia di Nabucodonosor, che ha avuto questa strana malattia per 7 anni, nella quale lui si è ridotto a essere un animale. Perciò Dio non è preoccupato, non è seduto in un angolo del cielo a dire: oh mamma mia, qua la situazione mi è scappata di mano. Dio è certo che il suo piano si realizzerà, e ci mostra in questo salmo che Dio ha ancora un proposito che va avanti, che si realizzerà nel re, nel suo re unto. Proprio questa settimana parlavo con una mia collega a quale avevo prestato un libro, e così facendo un quadro della storia dell'umanità gli faccio: perché? Gli faccio: ma tu sai che Cristo ritornerà? Cristo ritornerà? Non lo sapeva, perché è sconosciuta di più. Il piano, e gli faccio: certo che, ma perché tu credi che Cristo ritornerà? Certo che tornerà, assolutamente non ne ho dubbi, perché la Bibbia è quello che è scritto e tutto ciò che nella Bibbia è la verità. Ormai sempre di più queste cose sono sconosciute nel mondo, perché Dio è stato, c'è questo tentativo dell'uomo di cancellarlo. E Dio lascia che l'uomo continui un po' nella sua ribellione, ma dice, lo avvisa che, e in un certo modo cadiamo nella sua ira, nella ribellione, perché i frutti di questa ribellione, cos'è? Un mondo che si sta divertendo? O è un mondo che sempre di più sprofonda nell'angoscia, nell'ingiustizia e quant'altro? Versetto 6 dice: sono io, dirà, che ho stabilito il mio re sopra Sion, il mio monte santo. Di fronte a questo scenario di ribellione, Dio stesso prende parola e richiama il lettore dicendo: guarda cosa ho stabilito ed è ciò che realizzerò. Questo piano è incentrato sulla persona e sulla potenza del Messia di Dio, il suo unto. E il versetto 7 ovviamente va oltre Davide ed arriva fino a Cristo. Perciò dal versetto 7 dice: io annuncerò il decreto, il Signore mi ha detto, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, chiedimi e ti darò in eredità le nazioni, in possesso le estremità della terra, tu le spezzerai con una verga di ferro, tu le frantumerai con un vaso di argilla. Questi sono passaggi scritti più volte nel Nuovo Testamento con riferimento che si sono realizzati in Gesù. Ovviamente, e non abbiamo il tempo questa mattina, ma questi versetti ci immergono in una teologia così profonda che non potremmo neanche mai sondare. Non potremmo mai comprendere appieno la Trinità e la natura della relazione tra i membri della divinità. Se lo potessimo fare, saremmo allora come Dio. Possiamo solo arrivare fin dove le scritture ci dicono. Ed è interessante che la scrittura utilizza in termini umani per descrivere Dio in modo da poter comprendere in una certa misura il rapporto tra la prima e la seconda persona della divinità, che qui viene espresso quello tra padre e figlio. Ciò non implica alcuna disuguaglianza o che ci sia stato un momento nel tempo in cui Gesù fu generato dal padre, perché nel qual caso non sarebbe eterno. Le scritture insegnano che Gesù è eternamente l'unico figlio di Dio, seconda persona della Trinità. Perciò il piano predeterminato di Dio per affrontare la ribellione dell'uomo coinvolge la seconda persona della Trinità, Gesù Cristo, l'eterno figlio di Dio, che Dio ha mandato nel mondo per pagare il prezzo della ribellione degli uomini. E infatti il piano di Dio in questo re si realizza in due parti, lo sappiamo. Giovanni 3,16 dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Galati 4,4 dice che quando giunse la pienezza del tempo, quindi vedete c'è un calendario stabilito, Dio mandò suo figlio. Atti 2,23 dice che quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Beh, qua siamo di fronte a un proposito di ribellione a Cristo, ma questa ribellione è nelle mani e nel governo di Dio. In Atti 4,27 dice che proprio in questa città contro il tuo santo servitore Gesù che tu hai unto si sono radunati Erode e Ponzio Pilato insieme con le nazioni e con tutto il popolo di Israele per fare tutte le cose che la tua volontà e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Ma Dio l'ha resuscitato dai morti ed è asceso al cielo dove ora attende per ritornare con potenza. E questa sarà la seconda parte del piano di Dio. Il Salmo dice, chiedimi, io ti darò in eredità le nazioni e in possesso le estremità della terra, tu le spezzerai con una verga di ferro, tu le frantumerai come un vaso di argilla. Quindi il ritorno di Gesù Cristo realizzerà questo passo quando il re Gesù tornerà per essere re dove tutti, volenti o nolenti, piegheranno le ginocchia a questa realtà. Giovanni descrive nella sua visione il Signore Gesù in quel giorno, dice Apocalisse 19, versetto 11, dice «Poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama fedele veritiero perché giudica e combatte con giustizia». I suoi occhi erano una fiamma di fuoco, sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di santo e il suo nome la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino bianco e puro. Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni ed egli le governerà con una verga di ferro e pigerà il tino del vino dell'ira ardente del Dio Onnipotente. E sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome, Re dei Re e Signore dei Signori. Questo piano si realizzerà. Nessun piano dell'uomo potrà vanificare o ritardare di un solo secondo questo piano. Come dobbiamo rispondere a questo fatto? E vediamo il terzo pensiero che il salmista fa. Usufruire della misericordia di Dio. Il salmista fa un richiamo a rifugiarsi in Dio finché c'è tempo. Come detto, la ribellione di queste nazioni ai tempi di Davide erano fondamentalmente ribellioni contro Dio. E non sono solo quei re orgogliosi dei tempi di Davide che si sono ribellati, perché Romani 3,23 dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti noi, a modo nostro, abbiamo detto, come il versetto 3, strappiamo i suoi legami e liberiamoci dalle sue catene. Tutti, nella nostra vita, prima della conversione, abbiamo detto io vivrò a modo mio. Versetto 10 dice, ora o re, siate saggi, lasciatevi correggere, o giudici della terra. È interessante che Dio non manda una punizione immediata a questi ribelli, offre misericordia. Richiama i ribelli a essere saggi. Dio non trattiene la sua ira e mostra la sua misericordia. Fa un appello dove mostra la sua immensa benignità. Beh, se io fossi Dio non sarei così benevolo. Io avrei distrutto immediatamente la mia creazione, ma guardate l'amore di Dio. È come se, e dice lasciatevi correggere, è come se Dio stesse dicendo a ognuno: fermati e considera ciò che stai facendo. Considera la realtà della tua vita. Vuoi davvero continuare a tentare di liberarti di Dio? Vuoi ancora davvero continuare a liberarti di Gesù? Qua dice lasciatevi correggere. E poi Dio offre il rimedio. Servite il Signore con timore e gioite con tremore. Rendete omaggio al Figlio. In pratica dice non opporti al piano di Dio. Non essere anche tu un re ribelle che combatterà una battaglia persa in partenza. Servite il Signore con timore. Ed è interessante quando dice servite il Signore con timore, perché a prima vista potresti pensare che tutti accoglierebbero un Messia che è venuto a salvarci per aprire le porte dell'eternità. Ma qua la questione non è solo la salvezza. Gesù non è venuto solo a salvarci perché potessimo ottenere un biglietto gratuito per il paradiso e poi andare per la nostra strada. La questione qua è la signoria. L'unto del Signore è il re che regnerà, se non con la nostra volontaria sottomissione adesso, con la sottomissione forzata quando egli verrà di nuovo, perché ogni ginocchio si piegherà. E servire Cristo non è un peso, un legame o una catena. Il Salmo parla che chi serve gioisce, dice gioite con tremore. Gioite della misericordia offerta, del perdono immeritato, della giusta punizione che viene condonata alla croce e da ricevere benedizioni immeritate da parte di Dio. Il Salmo 1, versetto 3 dice che l'uomo pio dice che sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce e tutto quello che fa prospererà. Perciò l'invocazione del salmista è al versetto 12, rendete omaggio al Figlio. L'immagine è quella di inchinarsi ed esprimere sottomissione davanti a un re per non incorrere nella sua ira e nel suo dispiacere. E rendere omaggio significa baciare questo re. A come ha risvolto la missione di colpa per la ribellione, l'accettazione del piano di Dio, la fine di sottrarsi alla sua sovranità. Rendete omaggio al Figlio affinché il Signore non si adiri e voi non periate nella vostra vita. Quali conseguenze ne deriveranno per coloro che persevereranno nella loro ribellione? La mancata osservanza dell'avvertimento provocherà ira. Allora i ribelli saranno puniti giustamente e certamente, perché improvvisa, dice, l'ira sua potrebbe divampare. L'urgenza di sottomettersi a Cristo è espressa da questa frase: presto, perché improvvisa l'ira sua potrebbe divampare. E i segni dei nostri tempi indicano che il ritorno di Cristo si sta avvicinando. La prima volta è venuta in misericordia per salvare, la seconda volta verrà con ira per giudicare. E gli eventi del tempo della fine predetti nella Bibbia si stanno allineando proprio come predetto. Ma anche se la sua venuta dovesse ritardare, non abbiamo alcuna garanzia che avrai ancora un altro giorno di vita. Non sappiamo quando Cristo tornerà. Potrebbe tornare oggi, così come tra 1000 anni. Ma potrei morire oggi e sicuramente non morirò tra 1000 anni. Davide mette urgenza a questa decisione. Dice che improvvisa viene. E conclude dicendo: beati tutti quelli che confidano in Lui. Ecco come conclude il Salmo. Il ribelle che si ravvede godrà le beatitudini di Dio. Ebrei 5,9 dice che Gesù, reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna. Romani capitolo 2, versetto 6 dice: egli renderà a ciascuno le sue opere secondo le sue opere, vita eterna a quelli che con perseveranza nel bene, nel fare il bene cercano gloria, onore e immortalità, ma ira e indignazione a quelli che per spirito di contesa, invece di ubbidire alla verità, ubbidiscono all'ingiustizia. Tribolazione e angoscia sopra ogni uomo che fa il male, sul giudeo prima e poi sul greco, ma gloria, onore e pace a chiunque opera bene, al giudeo prima e poi al greco. Il tentativo di ribellione non avrà successo. Se non ti sottometti a Cristo prima di morire, affronterai l'ira del suo giudizio. Una citazione di Matthew Henry dice che coloro che non si piegheranno si spezzeranno quando saranno di fronte a lui. L'esortazione del Salmo vale per ogni uomo. Tutti gli uomini devono mostrare discernimento e prestare attenzione. Tutte le persone dovrebbero inchinarsi in sottomissione e timore davanti a Dio e fare omaggio al Figlio. Dobbiamo sottometterci a Cristo come Salvatore e Signore prima che ritorni in giudizio, in modo da non perire lungo la strada. Non puoi trovare pace e sicurezza in nessuna parte del mondo, ma solo in Cristo. Andrà tutto bene? Il caos e la guerra del mondo non potranno che aumentare man mano che il ritorno di Cristo si avvicinerà. E non si placheranno nemmeno questo Natale, perché non siamo più buoni. Anche in questo Natale continuerà questa ribellione contro Dio e contro Gesù. E come abbiamo detto domenica scorsa e giovedì, il Natale è sempre meno la celebrazione di Dio fatto uomo, perché ogni anno che passa si realizza sempre di più i versetti 2 e 3. I re della terra si danno convegno, congiurano insieme contro il Signore e il suo unto, spezziamo i loro legami, liberiamoci delle loro catene. Ogni Natale che passa mostra di sempre più come gli uomini vogliono liberarsi di Gesù. Anche tu questo Natale vuoi continuare nel tentativo di spezzare questo legame? Perché gli uomini non si fermano? Perché gli uomini non si fermano a considerare la follia della loro ribellione? Forse lo dovrebbero fare tutto l'anno, ma forse a maggior ragione in questo periodo dovrebbe essere il momento idoneo per pensare a ciò. Ma più il tempo passa, più non c'è spazio per le cose di Dio. Ho messo provocatoriamente la locandina Liberiamoci di Gesù nel tentativo di destare curiosità, visto che c'è qualcuno che segue. E ovviamente non è un invito a liberarsi di Gesù, ma a accogliere Lui. Se non possiamo perciò sfuggire al piano di Dio, cosa possiamo fare? Beati tutti quelli che confidano in Lui. Non scappare da Dio, corri a Lui. E mentre vediamo il caos nel mondo, possiamo essere felici e benedetti rifugiandoci in Dio. Che sia un Natale di gioia per coloro che hanno risposto all'invito del salmista, come abbiamo letto prima, il Salmo 32. Beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto. Preghiamo. Signore, quest'oggi abbiamo avuto la grazia di poter vivere un tempo, Signore, attorno alla Tua parola, che questa parola possa essere benedetta da Te, che possa essere conforme alla Tua volontà, dove abbiamo visto, Signore, la ribellione dell'uomo, non un uomo generico, ma di noi stessi, contro di Te e contro Gesù. Grazie, Signore, perché Tu hai parlato ai nostri cuori, oggi se siamo qui è perché ci hai dato l'opportunità di considerare la nostra realtà, di considerare il Tuo piano, di considerare l'amore di Cristo e la buona notizia del Vangelo. Signore, e vogliamo veramente continuare in questo spirito di lode e adorazione, Signore, per questo dono immeritato della salvezza. Ma vogliamo pregarti per tutti coloro che ancora continuano in questa ribellione, che possano essere saggi, che possano fermarsi a considerare su cosa stanno facendo, su dove vogliono andare, su cosa stanno ricercando e Signore sul fatto che tu sei lì, che stai trattenendo un'ira e li stai chiamando con il tuo amore a ritornare a godere ciò per il quale l'uomo è stato creato, ad avere una relazione con te. Padre, ti preghiamo che la tua Chiesa possa portare questo messaggio non solo in questi giorni, come abbiamo avuto modo di riflettere ancora questa settimana, ma tutti i giorni della nostra, che tu ci darai da vivere, affinché, Signore, possiamo aiutare uomini ribelli a considerare i loro progetti vani. Grazie, Signore, per questo. In Cristo Gesù. Amen. Amen.